Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: la Turchia tra Washington e Teheran. Mentre Trump continua a minacciare l'Iran, il ministro degli esteri iraniano vola ad Ankara per cercare una mediazione. Il nuovo TikTok Made in USA al centro delle polemiche. Dopo l'acquisizione del social media cinese, gli utenti denunciano tentativi di censura dei contenuti contro Trump. Regno Unito, la battaglia sul fine vita. Dopo il successo nella House of Commons, ora il disegno di legge è bloccato dai Lords, accusati di fare ostruzionismo. Germania, Alternative for Deutschland, toglie la maschera. Il partito di estrema destra tedesco presenta il suo programma per le elezioni in Sassonia, dove è favorito. Remigrazione, revisione dei testi scolastici e restrizioni del diritto all'aborto. Mondialità, la guerra dei dazi di Trump contro la Cina e la sconfitta dell'improvvisazione. Racconti dal Burundi, la povertà mestruale delle ragazze e la battaglia per rompere il tabù. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle ultime notizie. Israele riaprirà domenica il valico di Rafah tra la striscia di Gaza e l'Egitto al traffico pedonale in movimenti limitati in entrambe le direzioni, lo ha detto il coordinatore delle attività governative nei territori del Ministero della Difesa israeliano, il COGAT. L'uscita e l'ingresso nella striscia attraverso il valico di frontiera saranno consentiti in coordinamento con l'Egitto, previa autorizzazione di sicurezza degli individui da parte di Israele, ha detto il COGAT, aggiungendo che il ritorno dei residenti nella striscia di Gaza sarà consentito solo per coloro che hanno lasciato la striscia durante il corso della guerra. Le forze curde e l'esercito siriano hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo globale che prevede la graduale integrazione nello Stato siriano dei curdi dopo settimane di scontri tra le due parti. Secondo una dichiarazione condivisa dalle forze democratiche siriane a guida curda, l'accordo prevede che le forze governative entrino nelle città di Hasakeh e Kamishili, controllate dai curdi nel nord-est, mentre tre brigate dell'esercito saranno create dalle forze democratiche siriane. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha pubblicato questo pomeriggio 3 milioni di pagine nuove dei file su Jeffrey Epstein, migliaia di video e immagini. La pubblicazione rappresenta la più grande raccolta di documenti su Epstein mai pubblicata fino ad ora. La legge che imponeva al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i documenti investigativi su Epstein imponeva anche di spiegare al Congresso perché avesse censurato qualsiasi informazione. Todd Blanche, viceministro della Giustizia, ha detto che nell'esaminare i documenti è stato seguito lo statuto. Non abbiamo protetto Trump, non abbiamo protetto nessuno, ha detto Blanche. E al momento i documenti sono sotto visione dei giornalisti per vedere cosa c'è al loro interno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Donald Trump ha detto che una grande armata americana si sta dirigendo verso l'Iran in questo momento. Speriamo di raggiungere un accordo, ha detto, ma se non la raggiungiamo, vediamo che cosa succederà. In questo contesto di crescente tensione, di minacce tra Washington e Teheran, oggi il ministro degli esteri iraniano è andato ad Ankara, in Turchia, per cercare di trovare una mediazione. Sul ruolo della Turchia in questo scacchiere geopolitico abbiamo sentito Valeria Giannotta, docente universitaria e direttrice dell'Osservatorio Turchia del CESPI.
La Turchia conferma il proprio ruolo e anche la propria ambizione a ergersi come stabilizzatore regionale e come attore di mediazione tra le parti, un ruolo che ha già giocato in diverse scacchiere, mi riferisco soprattutto al conflitto tra Russia e Ucraina. In riferimento alle crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti, la Turchia mira a creare le condizioni per stabilizzare la tensione, quindi a ritornare a una situazione ex ante. Certo è che nelle crescenti tensioni tra Teheran e Washington, come è stato anche affermato oggi, la Turchia ha delle preoccupazioni. La preoccupazione è che innanzitutto il conflitto inneschi degli spillover regionali e quindi inneschi anche una risposta da parte israeliana che venga a coinvolgere altre situazioni in cui la Turchia è coinvolta in prima linea, mi riferisco alla Siria, e soprattutto a livello sia regionale ma bilaterale. Per la Turchia c'è la grande urgenza di mantenere la lunga linea di confine tra la Turchia e l'Iran il più stabile possibile.
L'Iran che cosa cerca dalla Turchia?
Ma oggi è apparso evidente che l'Iran, almeno a quanto riferito il ministro degli esteri iraniano, ha dimostrato la propria volontà a sedersi nuovamente al tavolo negoziale con gli Stati Uniti, a rientrare pienamente nel programma nucleare, a dimostrare anche che l'Iran non sta producendo appunto nessuna bomba atomica. Quindi verso la Turchia sicuramente l'Iran cerca un canale di mediazione nei confronti di Washington. Ricordiamo che la Turchia è membro NATO, è il secondo esercito più grande all'interno della NATO e ha delle relazioni storiche molto forti con l'America, delle relazioni che negli ultimi due anni, soprattutto con la presidenza Trump, si sono ravvivate grazie anche al rapporto cordiale di simpatia reciproca di Trump con il presidente turco Erdogan. Quindi, facendo leva su questa posizione, se vogliamo privilegiata, della Turchia, l'Iran mira a incanalare le proprie istanze verso Washington.
Ma se ci fosse se gli Stati Uniti decidessero di attaccare comunque, la Turchia può dare insomma, immagino che l'Iran cerchi delle garanzie da quel punto di vista, considerando anche che in Turchia c'è una base aerea molto importante.
Sì, la Turchia probabilmente, come già è successo in passato anche per quanto ha riguardato l'attacco americano all'Iraq nel 2003, la Turchia non ha aperto le proprie basi aeree, anche la base di Incirlik, che è una base NATO, e il tutto fa pensare che in una situazione del genere la Turchia, proprio forte di questa volontà di bilanciamento, non concederà l'apertura delle proprie basi per nessuna azione bellica nei confronti dell'Iran.
Ma questa posizione della Turchia potrebbe scoraggiare Trump dal mandare un attacco verso l'Iran?
Sicuramente oggi tra Trump e la Turchia di Erdogan ci sono diversi dossier sul tavolo che appunto possono giocare come carta, non ti dico di ricatto, ma comunque carta su cui far leva per scoraggiare, per trovare un compromesso. Primo tra tutti è la situazione in Siria, soprattutto nel momento in cui le forze curde sostenute dall'America stanno negoziando per essere reinserite, reintegrate pienamente all'interno di un esercito unitario, come viene definito, siriano. E sappiamo benissimo che in Siria la Turchia è il principale stakeholder. Su questo appunto credo che ci siano dei margini di discussione, dei margini per trovare un compromesso, considerando anche il fatto che la Turchia ormai negli ultimi giorni, dopo un momento di esitazione, è entrata a pieno titolo anche a far parte del cosiddetto Board of Peace. Quindi insomma ci sono degli elementi di convergenza e degli elementi di divergenza che però stanno diventando sempre più marginali, e credo appunto che la Turchia, in questo nuovo spirito di riconoscimento da parte americano, possa in un certo senso creare il terreno per un compromesso.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Oggi negli Stati Uniti è una giornata di mobilitazione in diverse città contro l'ICE e più in generale contro l'amministrazione Trump e la gestione di quanto successo a Minneapolis nelle settimane passate. Manifestazioni, scioperi sono previsti non solo a Minneapolis ma anche in città come New York, Los Angeles, eccetera. E in questo contesto di mobilitazione crescente in cui i cittadini si stanno appunto mobilitando con sempre più frequenza, negli ultimi giorni diversi utenti di TikTok hanno denunciato che da quando gli Stati Uniti hanno acquisito la filiale statunitense, diciamo, del social network cinese, ci sono stati diversi tentativi di censura di contenuti critici verso Trump, ma anche di interi profili. Sentiamo Marco Schiaffino.
A una settimana dal suo esordio, il nuovo TikTok a stelle e strisce è già travolto da polemiche e accuse di censura. Il consorzio di società che ha preso il controllo della divisione statunitense del social network, relegando la cinese ByteDance al ruolo di socio di minoranza, aveva promesso che gli utenti avrebbero potuto godere della stessa esperienza senza alcun cambiamento significativo nel funzionamento della piattaforma. Le cose però non starebbero andando così. Sul web si susseguono segnalazioni di strani malfunzionamenti che penalizzerebbero tutti i contenuti in qualche modo critici con l'amministrazione. È il caso di un utente che ha denunciato come un suo contenuto che aveva come tema l'analisi del video della sparatoria di Minneapolis in cui gli agenti dell'ICE hanno ucciso Alex Pretti sia sostanzialmente sparito dal social. Le segnalazioni sono numerose e riguardano anche curiosi episodi in cui i contenuti vengono bloccati per tempi estremamente lunghi prima di essere approvati. Video che registrano dati di visualizzazione sorprendentemente bassi rispetto alla media e addirittura l'azzeramento dei follower di certi account. L'azienda si è giustificata sostenendo che i problemi siano collegabili a un blackout che avrebbe interessato i data center di Oracle che gestiscono la piattaforma. Spiegazioni accolte con un certo scetticismo dagli utenti e da molti mezzi di informazione. Il sospetto che TikTok USDS Joint Venture abbia messo in campo strumenti di censura più o meno pervasivi per assecondare una linea pro-Trump rimane. Una situazione paradossale, visto che tutta la vicenda TikTok è nata proprio per il timore che il governo di Pechino potesse influenzare il social network e che ha portato allo scorporo della divisione statunitense. Ad alimentare i sospetti anche il ruolo che l'attuale presidente degli Stati Uniti ha avuto in tutta la vicenda. Se è vero che la legge che proponeva il bando di TikTok è stata promulgata dall'amministrazione Biden, la trattativa con il governo cinese per portare il social media sotto il controllo di società statunitensi è stata gestita spesso in prima persona da Trump, che ha più volte dichiarato come il processo sia stato oggetto di negoziazione direttamente con Xi Jinping. Una forma di protagonismo che avrebbe interessato anche la selezione dei partecipanti al consorzio. L'amministratore delegato di Oracle, Larry Ellison, per esempio, è un grande sostenitore di Trump. Al di là di questi primi episodi, i timori si concentrano però sulla possibilità che il nuovo corso di TikTok negli Stati Uniti possa essere influenzato anche in maniera più subdola. L'eliminazione dei post e il blocco degli account sono infatti fenomeni fin troppo plateali perché possono rappresentare una vera strategia di censura. Le preoccupazioni si concentrano piuttosto sul nuovo algoritmo introdotto con il passaggio di proprietà. È questo infatti che sceglie quali contenuti mostrare agli utenti in base ai loro interessi. Una sua manipolazione potrebbe portare per esempio al fenomeno dello shadow ban, cioè quella forma di censura soft che non cancella i contenuti, ma si limita a renderli meno visibili. Il governatore della California, Gavin Newsom, in proposito, ha già annunciato di voler avviare un procedimento per verificare se il nuovo algoritmo rispetti le leggi statali.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Regno Unito, dove la legge sul fine vita è bloccata ormai da diverse settimane alla Camera dei Lords, dopo il successo che aveva avuto invece nella House of Commons, e ci sono diverse polemiche intorno a quello che viene definito un ostruzionismo deliberato dei Lords. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
The result of the vote on motion 17416 in the name of Liam MacArthur is yes 70, no 56. There was one abstention. The motion is therefore agreed.
Fu un giorno emotivo e pieno di gioia per chi ci aveva creduto. La registrazione che avete appena sentito è di maggio dell'anno scorso e racchiude il momento in cui il Parlamento scozzese votò a favore del disegno di legge sull'eutanasia per gli adulti malati terminali. Fu un momento storico per tutti coloro che, come il parlamentare Liam MacArthur, che aveva per primo proposto il disegno di legge, avevano lottato perché chi si trovava in un grande stato di dolore potesse prendere una decisione indipendente. Il disegno di legge si trova ora all'ultimo stadio in Parlamento, prima di poter diventare un atto di legge. In Inghilterra la situazione attuale è ben diversa. Per dare un po' di contesto è importante sapere che, pur facendo parte del Regno Unito, la Scozia, attraverso il suo Parlamento, ha poteri decisionali completamente indipendenti per molti aspetti della politica interna, tra cui sanità, istruzione, giustizia, trasporti e così via. Ha quindi potuto procedere indipendentemente sul fine vita. In Inghilterra, invece, un disegno di legge simile è letteralmente bloccato nella House of Lords, una delle due camere del Parlamento. Il disegno di legge era stato introdotto dalla parlamentare laburista Kim Leadbeater, che adesso è furiosa. Dice che la House of Lords sta facendo un utilizzo senza precedenti dei suoi poteri, perché il disegno di legge aveva invece ricevuto una maggioranza di voti a favore nell'altra camera del Parlamento, la House of Commons. Leadbeater vuole che il governo conceda parte del tempo nella prossima sessione parlamentare per discutere del disegno di legge. Il governo, dal canto suo, ha detto questa settimana che non lo farà, per paura di dimostrarsi non neutrale. E quindi il disegno di legge rimane bloccato, con il rischio di decadere automaticamente se non viene approvato entro la fine della sessione parlamentare di maggio. Molti nella House of Lords descrivono il disegno di legge che legalizzerebbe il suicidio assistito per le persone affette da malattie terminali con meno di 6 mesi di vita come controverso e pericoloso. Ma i sondaggi mostrano che l'opinione pubblica britannica è fortemente schierata in favore di questo disegno di legge. Secondo un sondaggio di Opinion Research condotto nel Regno Unito nel 2024, il 75% degli intervistati si è detto favorevole a rendere legale l'accesso all'eutanasia nel contesto del fine vita nel Regno Unito. Il Regno Unito, a differenza dell'Italia, non ha una storia profondamente cattolica e di conseguenza conservatrice su temi di vita, morte, sessualità e scelta individuale. Per quanto il paese sia a rischio di una virata verso la destra radicale alle prossime elezioni, è tendenzialmente più progressista di tanti altri paesi europei quando si tratta di questi temi. È giusto che un disegno di legge su un tema importante e delicato come il suicidio assistito per i malati terminali riceva tutto lo scrutinio necessario, perché possa poi diventare una legge che funzioni per tutti. Ma la House of Lords, che sta bloccando il disegno di legge, non è composta da membri eletti, a differenza della House of Commons. È quindi legittimo chiedersi se sia giusto invece che un gruppo di persone non elette abbia il potere di bloccare un disegno di legge che sembra avere così tanto consenso pubblico.
Ora in Germania, nello specifico andiamo in Sassonia, dove si voterà a settembre, a inizio settembre, ma dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha presentato il suo programma, e Alternative für Deutschland, secondo i sondaggi, è al 40%. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
156 pagine, e questo è il volume del programma elettorale di Alternative für Deutschland per le elezioni del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, uno dei Länder dell'ex Germania Est. Un documento che mette nero su bianco la linea del partito di estrema destra su migrazione, democrazia, istruzione ed energia. Una tornata elettorale che inquieta Berlino perché, per la prima volta, almeno secondo i sondaggi, AfD potrebbe conquistare la guida di un Land. Cuore del programma è la remigrazione, l'espulsione degli immigrati dal territorio tedesco. Quello che solo 2 anni fa veniva discusso in un incontro segreto in una villa a Potsdam, oggi è diventato uno slogan ufficiale. Nel testo si chiede una svolta di 180 gradi nella politica migratoria, e l'immigrazione viene descritta come una minaccia esistenziale, culturalmente aliena e ostile ai tedeschi nativi. Il diritto d'asilo viene così ridotto a una forma di ospitalità temporanea. Da qui prende forma l'idea di uno Stato forte, pronto a imporre l'ordine anche con la coercizione. Il programma, infatti, promette la creazione di milizie di sicurezza cittadine, persino nelle scuole. Un modello che ricorda l'ICE statunitense. Non a caso, AfD non ha mai nascosto la propria ammirazione per Donald Trump. Accanto a questo compaiono misure che evocano scenari ancora più cupi, strutture centralizzate per i migranti fuori dai centri urbani, lavori sociali obbligatori per i richiedenti asilo, confisca dei beni all'ingresso nel paese, un linguaggio che rende difficile non pensare alle pagine più nere della storia tedesca. Il messaggio implicito del programma è quello tipico degli estremismi di destra, il vecchio mondo sarebbe sotto assedio e rischierebbe di scomparire. La risposta di AfD è il ritorno al passato, attraverso una vera e propria riabilitazione della storia nazionale, che passa, prima di tutto, dall'istruzione. Classi separate per i rifugiati e una revisione dei programmi scolastici, con un'attenzione particolare al XIX secolo, definito il periodo più importante per la nascita della nazione tedesca. L'obiettivo dichiarato è forgiare un'identità nazionale stabile. In questo quadro entra anche il tema della famiglia, rigorosamente una sola, quella definita tradizionale. Il problema della denatalità, poi, viene attribuito al fatto che deviazioni sessuali e stili di vita non riproduttivi godrebbero oggi di maggiore accettazione rispetto al matrimonio classico. Un'affermazione che stride però con la figura della leader del partito, Alice Weidel, omosessuale dichiarata, con una compagna e due figli adottati. Il programma prevede inoltre forti restrizioni all'aborto e un inasprimento della lotta contro quella che viene definita propaganda gender. Sul piano internazionale dell'energia, infine, ma non è certo una sorpresa, AfD propone la riapertura dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 contro il dogma delle rinnovabili e una normalizzazione dei rapporti con la Russia. Il documento dovrà ora passare al vaglio del congresso dell'11 e 12 aprile a Magdeburgo, ma una cosa appare già chiara, al di là di eventuali ritocchi. Con il tempo, Alternative für Deutschland toglie sempre più maschere e ciò che resta assomiglia sempre meno a un progetto politico e sempre più a un fantasma del passato.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E ora la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
Se la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump all'indomani del suo ritorno alla Casa Bianca aveva come obiettivo punire la Cina, è stato un completo fallimento, principalmente perché il calo del 20% dell'export cinese negli Stati Uniti in alcuni settori ha fatto da contraltare un calo simile sull'import di prodotti made in USA in Cina. Fatti i conti, il disavanzo tra Washington e Pechino è passato da 23,74 miliardi a 23,25, praticamente è rimasto invariato. Ma anche perché mentre gli Stati Uniti non hanno trovato nuovi mercati di sbocco per le loro merci e anzi hanno avuto cali importanti in diverse aree del mondo, la nuova situazione ha spronato la Cina a diversificare ulteriormente la sua geografia commerciale. In media l'export cinese è aumentato del 6% nel 2025, determinando una bilancia commerciale positiva da record, ben 1.200 miliardi di dollari statunitensi. A trainare questo aumento della presenza dei beni industriali cinesi nel mondo è il settore automotive, dove il segmento delle auto elettriche parla sempre più cinese. La multinazionale cinese BYD è ormai il primo produttore di auto elettrico a livello globale, con ben 2,25 milioni di auto vendute. La Tesla di Elon Musk, invece, continua a perdere quote di mercato. Sono state 1,64 milioni le auto consegnate lo scorso anno. È una tendenza destinata a confermarsi, perché sia per tecnologia sia per prezzo, le auto cinesi sono le migliori sul mercato. Forti degli investimenti miliardari in ricerca del monopolio che il loro paese esercita su tutta la filiera dei minerali utilizzati per le batterie e sui microchip, e ora anche di un impressionante sviluppo dell'intelligenza artificiale. La violenza delle parole, scagliate a turno contro tutti gli alleati storici degli Stati Uniti, non si traduce in un vantaggio economico e non incide positivamente sugli scambi reali di beni e servizi, ed è proprio qui che la Cina si staglia come unica vera protagonista in un panorama mondiale sempre più complesso. La linearità con la quale si possono chiudere trattati con la Cina è merce rara, in un'epoca segnata dai repentini cambi di umore degli Stati Uniti e dall'incertezza dell'Unione Europea, che dopo 25 anni ha ancora una volta stoppato il trattato con il Mercosur. solo. Ma da sola non sarebbe sufficiente a spiegare la forza della posizione cinese. Dietro ci sono una grande potenza produttiva, il controllo delle filiere delle materie prime e l'investimento sistematico nell'innovazione tecnologica. Quando si farà la storia di questi anni e ci si ricorderà dei tentativi statunitensi di forzare le regole dell'economia mondiale globalizzata a forza di minacce verbali e di dazi, non solo se ne constaterà il fallimento, ma si scoprirà che questi tentativi hanno rinforzato nei paesi terzi una percezione positiva del rivale che più si voleva combattere. È la prima volta che una potenza autoritaria, che esercita un controllo di massa sui propri cittadini e sulle loro idee, viene considerata credibile, autorevole e soprattutto un fidato partner commerciale su scala globale. Merito dell'establishment cinese, certo, ma anche degli errori madornali che stanno trascinando la potenza americana ai margini della comunità internazionale e soprattutto a farsi del male da sola.
E chiudiamo con una nuova puntata dei reportage dal Burundi di Sara Milanese, ma prima di sentire il racconto di oggi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend. Ci sentiamo domani mattina con Terzo Tempo alle 11.
Costantemente classificato tra i paesi più poveri del mondo, con oltre il 70% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, il Burundi affronta quotidianamente malnutrizione cronica, soprattutto infantile, e una sanità pubblica incapace di far fronte alle necessità della popolazione. Il sistema scolastico è sottofinanziato e a risentirne sono anche le infrastrutture. Mancano banchi, cancelleria e servizi igienici. In questo ambito è attiva l'ONG italiana We World, che lavora per garantire l'accesso all'acqua e per fornire bagni nelle scuole pubbliche. A beneficiarne sono tutti gli alunni, ma in modo particolare le bambine e le ragazze, che nei giorni di ciclo mestruale, soprattutto nelle zone rurali, spesso saltano le lezioni per l'impossibilità di cambiarsi. Per combattere la povertà mestruale, il primo passo è rompere il tabù sulle mestruazioni ed è per questo che We World lavora anche nelle scuole per parlare di questo tema. Ingrid ha 15 anni, l'abbiamo intervistata nella scuola della sua comunità, nella provincia di Bujumbura.
Nitwa Igraneza Ingrid, mva mu muryango, ego ndafise mama, ndafise papa.
Mi chiamo Ingrid, vengo da una famiglia numerosa. I miei genitori hanno avuto 8 figli, ma uno dei miei fratelli è morto. Ora siamo 6 sorelle e un fratello. Mi piace andare a scuola, mi piace letteratura, ma mi piacciono anche le lingue straniere, l'inglese e il francese. La mia materia preferita però è scienze. Quando sarò grande vorrei diventare avvocato. Ne ho parlato con i miei genitori, so che non è una cosa facile, ma sarei felice di poter realizzare questo sogno. Sono fortunata perché i miei genitori mi sostengono, mi hanno detto che mi aiuteranno in questo percorso mostrandomi quindi tutto il loro amore. Nei giorni di ciclo per noi ragazze che veniamo a scuola non è facile. Ci sono stati periodi in cui potevo avere un solo assorbente al giorno, quindi dovevo ricorrere all'uso di altri pezzi di stoffa. Ci sono anche ragazze che nei giorni di ciclo preferiscono restare a casa, anche per il dolore che provano. A volte le sorelle maggiori accompagnano i fratelli più piccoli a scuola e poi tornano indietro, perché se si sporcano hanno paura di essere prese in giro. Perché a scuola non ci sono gli spazi adeguati per potersi cambiare e non sempre abbiamo accesso ad acqua pulita o a bagni confortevoli e a volte le scorte d'acqua finiscono e non c'è nemmeno un posto dove poter buttare gli assorbenti usati o i tessuti sporchi. Per questo ho proposto ad un gruppo di ragazze di organizzarci insieme. Abbiamo fondato una specie di club. Ci aiutiamo nei compiti, ma soprattutto ci diamo consigli su come gestire i giorni di ciclo, cosa usare e anche come pulire i vestiti che si sporcano. Io allora ho avuto un'idea. Ho proposto di fare una raccolta di soldi, 100 franchi a testa, l'equivalente di pochi centesimi di euro. E questo per aiutare chi non poteva comprarsi gli assorbenti. Non tutte le mie amiche hanno capito. Veniamo da contesti diversi, questo non è un tema facile da affrontare e per qualcuno è ancora considerato un argomento molto privato. Ma c'è sempre una maggior consapevolezza del fatto che avere il ciclo non è una malattia e per me è importante parlarne, anche se per esempio con i genitori non è facile. Ora però il nostro piccolo gruppo funziona ed è proprio una piccola squadra di supporto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.